È un po' più complicato il pomeriggio, vero? Facciamo tanto, bene, le nostre sorelle sono... ci fanno mangiare bene. Loro pensano di farci un piacere. Invece non è vero che ci fanno sentire pesanti. È vero? Dobbiamo riproverare la nostra sorella. Va bene, non siamo mai contenti. Allora, velocemente, anche se qualcuno di voi già ce l'ha, vi voglio presentare questi due libri. Allora, è il terzo libro che parla dei veri bisogni di una chiesa locale e tratta un po' quelle che sono indicativamente le caratteristiche degli anziani, ma soprattutto ci sono tre o quattro capitoli che trattano delle mogli degli anziani. E come si diceva a tavola, io personalmente non ho mai sentito uno studio sulle mogli degli anziani. Quanto è importante la moglie dell'anziano? È vero? Deve essere una donna più consacrata dell'anziano stesso, perché chi è anziano sa che il peso maggiore lo porta la moglie, perché diventa un po' una specie di anello di congiunzione del servizio di quest'uomo, e quindi fra il servizio, i figli, i servizi, il lavoro, e molte volte devono anche prendere dei pesi che sono davvero importanti. Quanto è importante questo? E poi gli ultimi capitoli trattano della missione che Dio ha affidato alla Chiesa nella sua triplice funzione all'interno della Chiesa locale, nei confronti delle forze della malvagità abbiamo delle responsabilità. Ad esempio, Efesini capitolo 3 versetto 10 dice che noi dobbiamo proprio manifestare, far conoscere alle forze della malvagità, alle potestà, eccetera, la infinitamente varia sapienza di Dio. Devono vedere che noi veramente ci siamo convertiti al Signore. E poi nei confronti di un mondo che muore per mancanza di coscienza. Ecco, questo libro tratta più o meno questo. Ma un libro particolare, so che alcuni di voi già ce l'hanno, non lo sapevo, è La follia dell'uomo. E ha quattro principali parti. Parlo della follia che è legata al cuore del bambino. Se ricordo bene, Proverbi 22:15 dice: la follia è legata al cuore del bambino, ma la correzione della verga la allontanerà da lui. Un paio di anni fa sono stato in Sicilia, mi hanno chiamato per un convegno. E mi hanno chiesto di parlare come educare i figli. Ho detto: fratelli, vi dico subito, i nostri figli sono dei candidati all'inferno. Ecco perché noi dobbiamo prendere visione della condizione in cui sono nati i nostri figli. Il cuore del bambino è pazzo, lo dice il Signore. Ma noi dobbiamo fare in modo, mettendo il Vangelo nel cuore, di avere quella certezza che durante la loro vita si convertiranno al Signore. È una cosa molto importante, prendere consapevolezza di questo. Poi questo libro tratta della follia che anzi questa è la seconda parte. La prima parte tratta della follia che è legata al cuore dell'uomo che non conosce il Signore. Un uomo che non si converte è un pazzo, perché butta la sua vita, la sua eternità all'inferno. È un folle, perché sa che deve morire, ma non ci pensa. E questa è pura follia. Poi mi sono posto una domanda: ma il credente, pur essendo tale, può vivere ancora nella follia? La risposta non ve la do, anche perché non ho mai letto questo libro, quindi dovete leggerlo voi. E l'ultima parte ci parla della saggezza di Dio che ci libera dalla follia. Ci vuole la saggezza del Signore, fratelli. Guardate, quando si tratta di certi argomenti, si gira sempre intorno all'uomo. È vero, la razionalità, l'intelligenza umana, eccetera. Ma la saggezza di Dio è un'altra cosa. Perché c'è una saggezza umana, dice Giacomo capitolo 3, no? C'è una saggezza umana, però come la definisce la scrittura? la definisce umana, carnale, diabolica, perché la lontana dal Signore. Io quando penso ad esempio a Charles Darwin, no? Quello che ha l'evoluzione della specie, eccetera, e delle volte vedo delle sorelle che non sanno né leggere né scrivere quando vado giù, che proprio non sanno proprio leggere, e dicono: Dio è il creatore dei cieli e della terra. E dico: sorella, tu sei infinitamente più intelligente di Darwin, che ha dato tutta la sua vita a studiare per diventare stupido. Lo era già, non capisco perché si è messo a studiare. Tu sei molto più saggio di quello lì, perché hai capito che Dio è il creatore dei cieli e della terra, la saggezza di Dio. E così tratto questo libro. Comunque sono libri che noi diamo soltanto a 5 euro, però se non ci sono potete anche prendere senza pagare, così non mi fate andare con lo zaino pesante, va bene? Allora, basta. Questo pomeriggio voglio parlarvi di un messaggio, devo dire, un po' particolare. Voglio parlarvi del modo in cui Giuda, delle ragioni per cui Giuda è arrivato al suicidio. Io non so se avete mai ascoltato il messaggio su Giuda il traditore. Non è molto bello parlare di lui, certamente, però è nella parola di Dio. E io ho fatto l'esperienza che quando si parla di soggetti negativi della scrittura, sono quelli che poi alla fine insegnano molto di più. Ad esempio, quando lavoravo, ho avuto nel cuore di studiare Saul, questo personaggio, a un certo punto nel mio cuore c'era proprio una specie di rifiuto. Dicevo: ma perché devo studiare un personaggio che quasi totalmente è stato negativo? È vero? Perché mi devo mettere a studiare un personaggio così? Quasi mi rifiutavo. E il Signore mi diceva: guardalo bene, perché tu potresti fare la stessa fine. Guarda bene il modo in cui si è comportato quest'uomo, perché alla fine che cosa è successo a quest'uomo? Guardate bene i credenti, a volte, è vero? Guardate bene, dice: guarda bene quest'uomo con la sua invidia, con il suo odio, con la sua condotta, non ha fatto altro che rovinare se stesso, il suo regno e tutta la sua famiglia. Guardate bene. E vi devo dire, fratelli, che se il Signore ci ha lasciato di questi esempi negativi dalla scrittura, è perché è un messaggio per noi, anche attraverso questi esempi. E Giuda ha un messaggio per noi, perché il Signore ha voluto che si registrasse nella sua parola anche un personaggio come quest'uomo, e tutte le volte che viene parlato di Giuda nella scrittura c'è sempre il traditore. Giuda, colui che ha tradito, perché sapete che c'è anche Giuda, il fratello del Signore Gesù, che ha scritto anche una lettera, un'epistola, l'epistola di Giuda, e altri Giuda, ma qui parliamo di Giuda il traditore. Che cosa significa Giuda? Giuda, il nome Giuda significa che egli, cioè Dio, sia lodato. Quando gli ebrei mettevano il nome di un bambino o una bambina, non è come noi oggi, non so, dice: ecco, ho visto quella telenovela, Alessio, che bel nome, mettiamo Alessio, mi piace, suona bene, poi magari non sappiamo neanche cosa significa, no? È vero, allora mettiamo dei nomi così, un po' perché ci piacciono, suonano bene, ci piacciono, di quelli non facevano così. Gli ebrei, quando mettevano il nome aveva un significato, e aveva anche delle aspettative nei confronti dei genitori. C'era proprio una speranza verso questo bambino che nasceva. Ad esempio, noi abbiamo Isacco, che si chiama Isacco perché a un certo punto, quando il Signore si è presentato ad Abramo e ha detto che nascerà un figlio, cosa ha fatto Sara? Ha sentito e si è messa a ridere. Allora lo chiamerà Isacco, perché ti ricordi che tu ti sei messa a ridere, che vuol dire proprio ridere. Il nome di Gesù stesso vuol dire il Salvatore, no? È vero? Sarà chiamato Emanuele, che vuol dire Dio con noi. C'era proprio un significato il nome, non venivano dati a caso. E molte volte anche noi credenti che diamo dei nomi, come anche cercando dei significati, dei nomi biblici, molte volte rimaniamo teologizzati dei nostri figli. Io ho chiamato mio figlio Jonathan perché quando sono stato in OM nel 74 ho conosciuto il fratello Jonathan Macrosti, non so quanti di voi hanno sentito, da poco è andato col Signore. Ho visto che era un uomo di Dio, davvero particolare. Ho detto: se Dio mi dà un figlio, lo voglio chiamare Jonathan, che vuol dire Dio me l'ha dato, Dio me l'ha donato. E così è stato. Ho chiamato mio figlio Jonathan quando il Signore mi ha dato questo figlio. E a volte i figli danno anche delle delusioni. Chi era Giuda? Venite per favore nel Vangelo di Marco, vediamo chi era Giuda. Vorrei fare ancora un'altra premessa importante. Allora, Giuda, una premessa importante per me. Giuda non è stato predestinato da Dio o preordinato da Dio per compiere quello che ha compiuto. Attenzione, fratelli. Perché Dio non predestina nessuno a commettere degli atti malvagi, o non predestina nessuno alla salvezza o alla perdizione. Questo è un concetto calvinista che non ha nessuna attinenza con la scrittura. Il Signore dà a tutti la possibilità di convertirsi. Non ci sarà nessuno che un giorno potrà dire: ma io non sapevo niente, non avevo capito niente, oppure che Dio mi abbia già predestinato nel tempo ad essere perduto. Nessuno potrà dire questo. Nessuno potrà dire questo. Il Signore darà a tutti la possibilità di convertirsi. È molto interessante quando nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 3, che noi conosciamo molto bene, il Signore dice: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Perché? Gesù dice: perché le loro opere erano malvagie. Cioè, tutto quello che noi vediamo, queste persone per bene, educatamente a posto, a modo, l'apparenza che noi vediamo, in effetti questi non si convertono perché sono malvagi, perché la loro opera sono malvagi e non vengono mai a contatto con la luce. Perché? Perché se vengono a contatto con la luce si vedono le opere malvagie, allora vivono fuori dalla luce per non rischiare. Cioè, nel capitolo 13 di Matteo, quando Gesù comincia a parlare in parabola, dice: per non rischiare di convertirsi. Allora non vengono mai alla luce. Quindi Giuda non è nato perché Dio lo ha preordinato, predestinato ad avere questo ruolo. Quando la scrittura ci fa conoscere anticipatamente ciò che succederà, è solo perché Dio è onnisciente e ci mette a conoscenza anche centinaia di anni prima di quello che sarebbe successo dopo, ma non perché l'ha predeterminato Dio. Davanti a Dio siamo tutti uguali. Dicevo ai giovani proprio nel convegno che abbiamo avuto l'8 dicembre, cioè, ricordatevi sempre, cari giovani, che voi siete e sarete solo quelle che avete deciso di essere. Domani voi non potrete dire: sono così, che fortuna che ho avuto, o perché sono stato sfortunato. Noi siamo e saremo solo quelle che decidiamo di essere. Domani noi saremo degli uomini, oggi saremo delle persone benedette da Dio perché abbiamo donato il nostro cuore al Signore. Ci troveremo a vivere la povertà spirituale perché siamo stati superficiali. Dio non ha colpa, sono le nostre scelte che muovono la mano di Dio. Guardate, fate questa ricerca. Per esempio, nel Salmo 37, fino al versetto 7, guardate. Guardate le cose che Dio chiede a noi di fare e che di conseguenza farà Lui. Ad esempio dice Don Luzzi: coltivate la fedeltà e Dio ti darà ciò che il tuo cuore domanda. Dio risponde di conseguenza alla nostra fedeltà. È importante questo. Allora Giuda non è nato per questo. Vediamo chi è Giuda. Allora, in Marco capitolo 3, leggiamo i versetti 13 a 15. Guardate. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che gli volle, ed essi andarono da lui. ne costituì 12 per tenerseli con sé e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Alla fine viene detto nel versetto 19: e Giuda Iscariote, fa l'elenco dei 12 discepoli, poi dice: e Giuda Iscariote, quello che poi lo tradì. Allora chi era Giuda? Giuda era uno di quelle persone che Gesù ha chiamato per servirlo, per stare vicino a lui. Attenzione, fratelli, devo fare un'altra premessa. Il fatto che Dio chiama, Gesù chiama, ci sceglie delle persone per seguirlo, non significa che sono automaticamente salvati. Il fatto che Dio si forma un popolo, lo elegge, Israele, non significa che questo popolo è automaticamente salvato. Perché quando noi leggiamo, ad esempio, nel capitolo 9 di Romani, dal verso 34 in poi, noi vediamo che questo popolo è diventato un popolo orgoglioso e pensava che aveva la vita eterna soltanto perché faceva parte del popolo di Israele. Ma il Signore dice che non è così. Non è così. E nell'ultimo versetto del capitolo 10 di Romani, il versetto 21, dice: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente, e ha sperimentato l'inferno. Allora, attenzione, lo dico soprattutto, so che voi conoscete queste cose, soprattutto per i giovani. Quando noi leggiamo la scrittura dobbiamo fare attenzione che c'è un'elezione che è di tipo strumentale, e la trovate questa nel capitolo 9 di Romani. Cioè Dio che elegge, che sceglie delle persone, che si sceglie un popolo per portare avanti i suoi piani. Tu puoi anche essere un non credente, Dio sceglie te. Un esempio: Balaam, un falso profeta che Dio sceglie per, e lo investe anche dello Spirito Santo, perché lui predica dei messaggi straordinari. Un'elezione strumentale, cioè sceglie delle persone, un popolo, dei popoli, perché queste persone mettono in atto il piano di Dio, ma non sono necessariamente salvati. La scrittura parla, ad esempio, di angeli eletti. Anche Gesù è detto l'eletto di Dio, perché Gesù è stato scelto come strumento per la salvezza. Poi c'è l'elezione che è secondo la grazia, che è il capitolo 11 di Romani, e questa grazia si riceve per fede, dice la Epistola ai Romani. Allora, quando noi ci troviamo davanti a questi passaggi, dobbiamo fare attenzione: è un'elezione strumentale? Cioè Dio sceglie questo strumento per fare la sua volontà, oppure è un'elezione secondo la grazia che si ha se questa persona risponde con la fede? Il Signore chiama un angelo di Satana e dice in 2 Corinzi capitolo 12: vai dal mio servo Paolo e schiaffeggilo. E lo manda per schiaffeggiarlo. E non può dire di no, perché Dio è il Signore di tutti. Dio è il Signore di tutti, ma non è il Salvatore di tutti. Ricordate i messaggi di Pietro quando è arrivato da Cornelio, nel capitolo 10, cosa ha detto? Io capisco che Dio è il Signore di tutti, dei vivi e dei morti, ma lui conosce i cuori, ma non è il Salvatore di tutti. Allora c'è un'elezione strumentale e c'è un'elezione salvifica, e noi dobbiamo tenere ben presente questo. Allora Giuda, insieme a Pietro, Giovanni, eccetera, viene proprio scelto dal Signore per seguirlo, per tenere presso di sé, ma nessuno di questi era salvato automaticamente. Dove lo vediamo ad esempio nel capitolo 13, quando Gesù lavi i piedi, che cosa dice Pietro? Signore, non mi devi lavare i piedi a me, è vero? E dice: e se io cosa dice? Se non ti lavi i piedi tu non hai nessuna parte con me. Dice: già siete tutti netti, solo uno non è netto, che è il figlio della perdizione, cioè Giuda, colui che pur stando vicino al Signore ha rifiutato la grazia. Andiamo nel capitolo 6, tenete presente quello che abbiamo letto: per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Cioè Giuda ha ricevuto, è stato chiamato dal Signore, è stato mandato per predicare il regno di Dio, e Dio gli ha dato il potere, l'autorità di scacciare i demoni. Andiamo nel capitolo 6 di Marco e leggiamo qualche altra cosa. Capitolo 6, versetto 7. Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarla a due a due, diede loro potere sugli spiriti immondi. Non dice Giuda no, a tutti e dodici. Andiamo ai versetti 12 e 13, siamo nel capitolo 6 di Marco. E partiti predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ungevano ad olio molti infermi e li guarivano. Aveva anche il potere della guarigione. Guardate che potere ha dato il Signore, è vero? Ha dato a tutti i dodici. Vi ricorda qualcosa questo? A me ricorda ad esempio il capitolo 7 di Matteo, no? Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, è vero? Ma chi avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, dal versetto 21 del capitolo 7 di Matteo. E cosa dice il Signore? Molti in quel giorno mi diranno: Signore, abbiamo predicato nel tuo nome, Signore, abbiamo cacciato i demoni, Signore, abbiamo profetizzato, abbiamo guarito i malati. Che cosa risponderà il Signore? Non vi ho mai conosciuto, andate via da me, dice la luce, operatore di iniquità, io non vi ho mai conosciuto. Che cos'è l'operatore di iniquità? Che riserva l'iniquità? È un modo di trattare le cose di Dio senza la parola di Dio. Cosa si dice oggi? Ogni cosa va valutata a sé, non con la parola. Allora è un modo di trattare le cose senza la parola. Una persona iniqua è una persona che vive senza legge, senza la base biblica. E Giuda era così. Guardate che cosa riceve Giuda. Giuda riceve dal Signore il compito di predicare il ravvedimento. Scacciava molti demoni, ungeva demoni malati, questi guarivano. Ma Giuda stesso non era un credente. Giuda ha cacciato molti demoni, ma un demone ha distrutto la sua vita. Qual è il demone che ha distrutto la vita di Giuda? Si trova in Matteo capitolo 6, versetto 24. Questo demone si chiama Mammona. Voi non potete servire due padroni, è vero? Non potete servire Dio e Mammona. Mammona non è la mamma grande, Mammona è il demone della ricchezza. Satana sa verso che cosa sta tendendo l'uomo, che cosa gli fa più piacere. Satana sa anche, conosce le nostre vecchie esperienze, che cosa eravamo attaccati, sia allo sport, sia al sesso, sia al lavoro, sia alla carriera. Lui lo sa e lui farà leva sempre su queste cose per portarci lontano dal Signore. E vorrei, fratelli, che mettessimo nel cuore questa verità che il Signore mi ha dato di capire non da molto tempo. Io ho visto nella scrittura che una vita vissuta nella superficialità, guardate i credenti, vengono domenica mattina, pomeriggio non ci sono, la settimana vengono, non vengono, guardatevi. La superficialità, la carnalità della vita di una persona ha sempre a monte un peccato che fa da traino. Ve lo voglio spiegare questo. Quando noi vediamo la superficialità, questa carnalità, un modo di trascinarsi nella vita cristiana che diventa pesante, state certi che all'inizio c'è qualcosa che noi amiamo che diventa peccato e che fa proprio da traino, da conseguenza a tutto quello che succede dopo. Cos'è che ha rovinato Giuda? Lo ha rovinato i soldi, il denaro. Guardate Prima Re capitolo 3, ve lo cito così. Noi ci ricordiamo sempre di questa bella preghiera che ha fatto Salomone, è vero? Molto bella, guardate che preghiera ha fatto Salomone, molto bella. Ma prima di questa preghiera, nel versetto 1 c'è scritto: Salomone si imparentò con il faraone e sposò la figlia del faraone. Era lecito questo per un ebreo? Sposare un pagano e una pagana? Cosa ha rovinato la vita di Giosafa, un uomo spirituale? Seconda Cronache, capitolo 17, leggetelo. Guardate che caratteristica ha quest'uomo. Andiamo nel capitolo 18, questo abbiamo scritto, che Giosafat si imparentò con la casa di Acab, che nel capitolo 19 viene ripresa. Giosafat dice: dovevi tu dare una mano ad un empio, a colui che odia Dio? Allora abbiamo delle informazioni così, è vero. Vediamo con la preghiera di Salomone, ma che bella sta preghiera. Ma prima c'è un peccato che si chiama Cancro. Come è finito Salomone? Nel capitolo 11 di Prima Re, cosa dice il Signore? Dice: Salomone, oltre ad aver sposato una donna pagana, la figlia del faraone, sposò altre donne, amò altre donne pagane. E queste donne pagane, cosa hanno fatto? Le hanno fatto pervertire il cuore. Il tuo peccato ti ha ritrovato. Quel peccato che ha fatto da traino ti ha portato lì alla morte. Quante volte noi diciamo certe situazioni, dice: ormai. Come ormai? Che significa ormai? Oh! No! Nella vita del credente non ci deve essere ormai, ci deve essere il ravvedimento, quello sì. Perché nel momento in cui Dio mi fa vedere che io sto camminando male, io non devo dire ormai sono 10 anni così. Mi devo ravvedere davanti al Signore e devo abbandonare il peccato, come dice Proverbi 28:13. Se noi nascondiamo il nostro peccato non prospereremo, ma se lo confessiamo e lo abbandoniamo, allora Dio ci fa la misericordia. No, ormai non esiste ormai. Non esiste ormai, fratelli. Nel momento in cui Dio mi fa vedere che io sto peccando, io devo chiedere perdono e abbandonare quel peccato e non lo devo commettere più. C'è un peccato che fa da cammino, da conseguenza a tutto il resto. E guardate, c'è sempre un peccato, c'è sempre qualcosa che rovina la persona e comincia a diventare piano piano carnale. C'è sempre così. Guardate bene questo. Ma c'è anche un'altra cosa che noi dimentichiamo. Quando serviamo il Signore per tanto tempo e andiamo avanti, eccetera, il giorno in cui ci deviamo, il Signore dice, e vi sto citando Ezechiele capitolo 3 versetto 16 e secondo Giovanni versetto 8, tutto quello che abbiamo fatto per il Signore viene tutto cancellato. Ricordiamocelo sempre, fratelli. Tu parla giusto. Prima dice parla l'empio, vi ricordate Ezechiele 3? Dice tu parla giusto. Se il giusto non si ravvede del suo peccato, tutto quello che avrà fatto non sarà più ricordato. E secondo Giovanni versetto 8 dice: badate bene di non perdere il frutto del vostro lavoro. È molto seria la cosa. Perché? Perché Dio, fratelli, chiede una fedeltà al 100% e per tutta la vita. L'unica cosa che Dio ci chiede è la fedeltà. Prima Corinzi 4:1-2, la fedeltà ci chiede. Quanti credenti dicono: sì, ma quello è un grande predicatore, vabbè, ha questo difetto, crede nel divorzio secondo le nozze, però è un grande predicatore. No, dice il Signore, è infedeltà, e l'infedeltà è tradimento alla parola di Dio, come Giuda ha tradito. Geremia 2 parla di infedeltà come tradimento. Non so se ci ho fatto questo esempio qui, ma cosa direbbe una donna se il marito le dicesse: vedi caro, io ti voglio bene, ti amo, solo una volta ogni 10 anni vado con un'altra donna? Vabbè, una volta ogni... va bene, no, una volta ogni tanto, è vero o no? Sarebbe contenta una moglie di questo? Siete contenti? No, fratello. La fedeltà deve essere esclusiva a Dio, anche se rimaniamo soli. A me piace molto l'esempio di Noè. Scusate, mi sto un po' dilungando. Mi piace molto l'esempio di Noè. Pensate a quest'uomo, fratelli. Il Signore parla, costruisce un'arca, predica 120 anni, in questi 120 anni nessuno d'ascolto, fa entrare tutta la sua famiglia nell'arca, vengono fuori dall'arca, uno dei suoi figli, Cam, cosa fa? Disonora suo padre. E suo padre, quando parla suo figlio, lo maledice a diventare il servo dei servi dei suoi fratelli.
Che cosa avrà mai detto noi di nuovo così? Noè, ma si è proprio un talebano, è chiaro, vabbè, dai. È vero o no? Avrà mai detto così?
Perché questo è il nostro modo di ragionare. Ma quando Dio parla di Noè, in Ezechiele 14:14, sapete cosa dice? Parla dei tre uomini più giusti della terra. Guardate chi c'è dentro. C'è Noè. Allora il pensiero di Dio non è il nostro. Allora io mi devo preoccupare di quello che dell'approvazione di Dio, come Paolo scriveva a Timoteo in 2 Timoteo 2:15. Studiati di essere approvato da Dio, un servo che piace al Signore. Di questo mi devo preoccupare. Di questo mi devo preoccupare. E c'è sempre un peccato a monte che fa da traino a tutta la nostra vita. Quando cominciamo ad amare qualcosa che Dio odia, quando cominciamo ad innamorarci di qualcosa che ci prende il tempo, ci prende la vita, ci prende le forze, ci prende la sostanza della nostra vita, allora tutto qui dipende da questo. E il chiodo fisso che c'era nella vita di Giuda erano i soldi. Vi voglio far vedere velocemente le cinque fasi che lo hanno portato alla morte. Cinque fasi. Guardate velocemente. Andiamo in Giovanni, capitolo 13. Guardate come inizia l'opera di Satana nella vita di una persona. Come inizia l'opera di Satana. Questo è il primo passo. La prima fase. Guardatela bene, fratello. Perché il modo in cui Satana agisce non è con Giuda, non è per niente differente al nostro modo di agire. E alla fine vi voglio far vedere la ragione di questa cosa. Guardate, capitolo 13 di Giovanni, versetto 2. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo. Qual è il primo passo? Satana parla al cuore di Giuda, mette il pensiero. E cosa dice? Vi fate questa domanda? Satana mette nel cuore di Giuda un pensiero. E cosa gli dice? Noi lo possiamo capire nell'insieme della parola di Dio che abbiamo. Ciò che Satana predilige al di sopra di tutto, sapete qual è? È il dialogo. Parliamone. Guardate, tutte le volte che compare nella scrittura, lui vuole dialogare, vuole parlare con te. Come è arrivato il peccato del mondo? Che cosa ha fatto Satana quando si è presentato ad Eva e c'era anche ovviamente Adamo? Parliamone. Parliamone. Ma cosa stai dicendo? Ma veramente Dio ti ha detto di non mangiare di tutti gli alberi del giardino? Per favore, non scherziamo. È vero? Lui vuole dialogare. Ma veramente ti hanno detto che se tu manchi ad un incontro, tu stai peccando con il Signore, dovresti chiedere perdono al Signore e alla Chiesa? Dai, non esageriamo. Ma vediamo quanta gente che non va. Ma guardi le assemblee, da una settimana. Ma tu pensi che la gente non c'è niente da fare? E poi cosa fa? Se vai a trovare una volta i genitori, vai a trovare una volta i parenti, o se una volta vai dal tuo figlio a mangiare, che hai fatto tardi, insomma, per favore, parliamone, dai. È tutto logico, fratello, è tutto razionale, è tutto filosofico. Se tu ti sposi un non credente, ti dice Satana, o una non credente, guarda che tu potresti anche portarlo al Signore, Una volta l'assemblea mi ha detto che il miglior modo per evangelizzare è sposarsi in un credente. Un anziano della Sicilia mi si è trovato a pranzo da loro, aveva dei figli, ha detto: guardi, i miei figli hanno sposato tutti i non credenti. Guardate, questo è il miglior modo per evangelizzare. Però nessuno di loro è venuto alla donanza. vedrai che poi si converte. Parliamone. Cosa ha messo Giuda? Cosa ha messo Satana nel cuore di Giuda? Giuda, parliamoci chiaro, 30 sicli d'argento, è una bella somma. Con 30 sicli d'argento, ad esempio, si potevano riscattare sei primogeniti secondo l'Antico Testamento, perché gli Evangeli si respirano con l'Antico Testamento. Con 30 sicli d'argento si poteva comprare un servo, uno schiavo che poteva lavorare a casa tua. Cioè, Giuda, adesso parliamo bene, scusami, ma l'uomo che tu stai seguendo, che si chiama Gesù il Maestro, ma tu l'hai visto bene o no? Ma mi puoi dire che futuro economico ti può dare questo? È vero o no? Ma hai sentito cosa ha detto in una predicazione? Ha detto che gli uccelli hanno dei nidi e le volpi hanno delle tane e che lui non ha neanche un cuscino dove dormire. Giuda, infatti che sposarsi costa un sacco di soldi, eh? Ma che futuro economico ti può dare questo?
Quando sono stato assunto nell'amministrazione comunale a Milano, ho lasciato il principale, mi ha lasciato il lavoro quasi costretto ad insegnare un altro, perché l'avrei rovinato se fosse andato via subito, perché avevo in mano tutta la situazione. Lui veniva qui nella zona Varazze, avevo una villa, mi lasciava un sacco di soldi in mano, tutta la ditta me la lasciava in mano. Ho detto, Gino, poi, ma quando ha visto che io non ho accettato nessuna somma, allo certo punto mi ha detto, Gino, devi stare almeno un po', devi insegnare un altro, perché io non so da che parte stare adesso. E sono stato un po', sapete, fratelli, se ricordo bene, sono stato circa un anno per insegnare questa persona. Quando comincia a vivere anziché con uno, con due stipendi, comincia a dire, però i soldi hanno un potere particolare, hanno una colla particolare dalla mano, non sono un po' più staccare. Non so se è così anche per voi. Vabbè, non vengono via, rimangono attaccati alla mano. Poi devo ringraziare il Signore che dopo un po' è stato inteso la coscienza e ha detto, no, basta. Questo è un lavoro che Dio non può benedire. Ho lasciato il lavoro. Sono andato da uno dei miei fratelli anziani, fratelli, come sono contento, ero giovanissimo nella fede. Pochi anni convertito, sposato, due figli. Sono contento, sono uscito a lasciare questo lavoro. Dimmi cosa posso fare, qualsiasi cosa, anche pulire le panche, sono contento. Dai, ditemi! Uno di questi mi ha guardato e mi ha detto, ma vai a lavorare, vai. Ma tu ti rendi conto che hai due figli? Sai cosa costa sposare un figlio? Quanti soldi ci vogliono?
Grazie a Dio non sono andato. Razionalità. Giuda, sai cosa significa seguirono così? Non hai nessun futuro economico. Ora ha messo un altro pensiero importante nella mente di Giuda. Sapete quale pensiero che ha messo? E lo troviamo fra le righe nel capitolo 27 di Matteo, quando Giuda si va a suicidare. Quest'uomo è povero, non ti darà nessun futuro economico, però è un uomo potente. Hai visto che risuscita i morti? Hai visto che fa i miracoli? Fa camminare gli zoppi, dà la vista ai ciechi. Ma tu vuoi, Giuda, che qualcuno lo possa prendere e gli possa fare qualcosa? Vedrai che alla fine non succederà niente. Sapete quando Giuda è andato a suicidare? Lo leggeremo dopo nel capitolo 27 di Matteo. Quando Giuda ha visto che Gesù era stato condannato. Ci fa vedere nel sottosuolo, nei meandri della parola di Dio, ci fa vedere che quest'uomo, nella sua mente, sapete cosa aveva? Nessuno potrà mai fare del male ad un uomo potente così. Quante volte noi leggiamo così? Ma alla fine cosa succede? Non succede niente. Cosa fa se adesso io commetto questo, commetto quest'altro? Ma alla fine non succede. Il nostro Dio è d'amore, è vero? Lui ci ama sempre. Non succede niente.
Ha ragionato così. La prima cosa che fa Satana è mettere nel cuore dell'uomo dei pensieri che sono contrari alla parola di Dio. Guardate che quando noi andiamo proprio all'origine, quando è nato il peccato, Satana, per poter avere successo, ha dovuto togliere la parola dal cuore di Eva. Dio ha detto... No, io ti dico,
che noi predichiamo la parola di Dio, dice la scrittura nel Vangelo di Luca, capitolo 8, che questa parola arriva al cuore dell'uomo. Poi viene il santo, cosa dice? E toglie la parola dal cuore. Per mettere la sua parola, deve togliere la parola di Dio dal cuore e deve trovare dei cuori disponibili che si facciano togliere questa parola per mettere i suoi pensieri. E il frutto non esce.
E il frutto non esce. Questo è il primo gradino, parlare, dialogare, parliamone.
Ma tu lo sai perché questi dicono così? Perché questi ti vogliono schiavizzare. Vedete le persone che non si convertono, questi ti vogliono schiavizzare. Tu non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro, non puoi fare quello, non puoi fare quello. Vedi, se tu ti converti, poi non puoi fare questo, non puoi fare quello, non puoi andare qua, non puoi andare là. Guarda che è così, tu potrai divertirti. Poi c'è sempre tempo. Io ricordo quando mi sono convertito, il 27 dicembre in Manfredonia, il mio zio, predicava il fratello Giovanni Sardini, giocavo a calcio, avevo 23 anni, e ho giocato anche una serie anche importante. Con me, ascoltate la parola di Dio, c'era un altro ragazzo che giocava con me, e sapete cosa mi diceva? Se tu adesso ti converti, perché ero toccato dalla parola, questi domani diranno che tu sei un prete, che non vali niente, sei un fallito perché ti sei convertito.
Subito dopo, oggi so che la voce dello Spirito del Signore, se tu non ti convertirai, tu andrai all'inferno e lui verrà all'inferno con te. Poi grazie a Dio ho alzato la mano quando tutti mi sono convertito. I pensieri che lui tenta prima di tutto di ragionare con te. È vero, ma dove Signore dire? Non dobbiamo esagerare. È un po' come quando Maria ha rotto con l'alabastro di olio, sapete? Cosa dice Sara? Cosa dice Giuda? È stato uno spreco, no? Si potevano fare tante cose per quale cosa lì. È stato uno spreco, aveva un grande valore quello. È stato uno spreco. Più tardi, delle altre donne sono andate a sepolcro per ungere Gesù, mettere l'olio profumato. L'hanno potuto mettere? Ed è già risuscitato. Troppo tardi. Oggi dobbiamo donare tutto al Signore. Domani potrebbe essere troppo tardi. Seconda fase, che credo sia molto interessante, che possiamo notare qui, sempre nel capitolo 13, versetto 21. Dette queste cose, sempre di Giovanni, Gesù fu turbato dallo Spirito e apertamente così dichiarò: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Guardate, fratelli, molto bello. Sapete perché è molto bello? Perché il Signore Gesù non fa il nome. Parla con molta discrezione. Lui è a tavola con tutti, è vero, con tutti i dodici. I dodici, nessuno sapeva chi era il traditore, nessuno sapeva quello che c'era nel cuore di Giuda, nessuno lo sapeva, il Signore lo sapeva, perché noi possiamo nascondere tutto agli altri, è vero, ma il Signore non possiamo nascondere niente. E il Signore dice a tavola: uno di voi mi tradirà. Interessante che ci fu turbato nello Spirito. C'è questa rivelazione dello Spirito che viene dato a Giovanni, che gli fa scrivere il turbamento, la tristezza che Gesù deve provare nel suo cuore, nel suo spirito, nel vedere quest'uomo che ha visto la potenza di Dio e tradire. Però Gesù usa la discrezione. È come dire: io questa sera sto predicando un messaggio, è vero? E sto predicando un messaggio a tutti quanti voi. Il Signore sta parlando questa sera a tutti quanti voi, però può darsi che il Signore, nel predicare questo messaggio, stia anche dicendo: ma guarda che sto parlando proprio a te. Allora Gesù qui sta, come dire, sperando, se mi posso esprimere così, che Giuda dica: sono io quello, perdonami. Non vuole fare il nome. Uno di voi mi tradirà. C'è questa discrezione del Signore Gesù che
che tenta, che prova di tirare fuori quest'uomo dalla sua condizione.
Ma davanti agli occhi di Giuda c'erano i soldi, c'erano queste 30 sicle d'argento che erano importanti. Questo mammone, questo demone della ricchezza lo teneva forte. Guardate la parola di Dio cosa dice. Venite un attimo, non lo volevo leggere, ma lo voglio leggere con voi. In Prima Timoteo, capitolo 6, guardate cosa dice la parola del Signore. Un passo, credo, molto conosciuto, ma anche molto, molto importante. Capitolo 6 di Prima Timoteo, dal versetto 6. Dice qui la parola del Signore, dice: la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo, neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni, di molti desideri insensati e funesti, cioè la morte, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. Alcuni che vi sono nati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Attenzione, fratelli, la Bibbia non sta dicendo che il denaro è male, non sta dicendo che gli uomini ricchi sono peccatori mentre i poveri non sono peccatori. L'amore per il denaro è peccato, perché l'amore richiede un servizio, l'amore richiede affezione, richiede un sentimento, richiede qualcosa che tu devi dare, richiede il tempo, non il denaro in sé. Noi abbiamo questo, come sapete, comprato un locale, abbiamo ricevuto anche dei doni, tra l'altro l'abbiamo ricevuto anche da voi, e c'è stato proprio un giovane, che grazie al Signore sta bene, che noi pensavamo che ci avesse prestato 25.000 euro, e quando abbiamo cominciato a restituire i soldi, cosa ha detto? Sto parlando di un giovane di 30 anni, e lui ha detto: no, fratello, dice, io questi soldi li ho donati. Gloria a Dio per questo, no? Guardate quando la scrittura parla della generosità. La generosità porta all'adorazione, porta alla lode al Signore, porta all'ingraziamento a Dio. Il Signore non ha mai condannato il denaro. Il Signore non condanna la materia in sé, il Signore condanna l'uso che noi facciamo di questo, l'amore che ci mettiamo per queste cose. Ed è molto bello, guardate, dopo che l'Apostolo Paolo ha detto, dice: infatti l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male, alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede, si sono procurati molti dolori. Subito dopo dice: ma tu, uomo di Dio, fuggi. Non ti lasciare imprigionare da queste cose. Tu, uomo di Dio, non fatti mettere nella trappola di chi vuole sempre di più per avere la sicurezza di domani. Perché questo ha condannato il Signore Gesù. Non ha condannato i ricchi, ha condannato i ricchi che mettevano la loro fiducia nel denaro. Giuda era caduto in questa trappola e tutti i suoi sentimenti si trovavano a monte lì, e tutto quello che faceva lo faceva per questo. E ha cominciato ad ascoltare la voce di Satana. Gesù ha parlato nella sua discrezione. Gesù ha detto: uno di voi mi tradirà, nel versetto 21. Ma Giuda non ha dato ascolto. Non ha dato ascolto. E Giuda si è trovato molto, molto male. E allora noi vediamo, ho perso gli appunti, non fa niente. Vediamo una terza fase nel versetto 26. La prima, la seconda, vediamo la terza adesso. Notate. Satana parla al cuore di Giuda. Gesù lo avverte, non vuole fare il nome. Terza fase, versetto 26. Gesù rispose: è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariote. Perché di Giuda si chiedeva: chi è? E Giuda non parlava. Allora io ho parlato in termini generali. Volevo che tu rispondessi, ma non lo hai fatto. Adesso ti devo dire che io sto parlando proprio a te. Adesso punti il dito, ti chiami Giuda Iscariota, colui che ha baciato la porta del cielo ed è andato all'inferno. È vero? Ha baciato il Signore Gesù in Giuda, è vero? Chi è Gesù? È la porta del cielo. Ha baciato questa porta.
ma è andata all'inferno.
Colui al quale io trovo il bocone è lui. Si rivedrà Giuda? No. Sono troppo importanti quei 30 secoli del giorno.
Perché anche Pietro ha rinnegato il Signore, vero? Pietro ha rinnegato il Signore per 3 volte e il Signore te l'aveva detto.
Quando quel gallo ha cantato, però Pietro si era veduto. Ma Giuda era troppo attaccato a quei soldi. Giuda vedeva quei soldi come una cosa importante. Lo vedeva come lo scopo della sua vita. E anche quando Gesù ha detto sei tu, Giuda è rimasto ancora fermo nel suo peccato. Possiamo rivederci, fratelli. Possiamo arrivare a camminare nella carnalità fino a un certo punto e rivederci. Possiamo ancora rivederci. Vi voglio dire una cosa ai giovani, un'esperienza di tanti anni fa, quando ero appena convertito, non ero neanche sposato, e poi costretto per lavoro, tanto sono tornato a Milano per lavorare, e sono andato a fare un provino in una squadra che era prima categoria o serie D, una cosa del genere, di Rozzano. Ed era di giovedì sera, c'era la adunanza a Milano dove io frequentavo, quella che una volta era via Salvo d'Acquisti, che poi è diventato Milano San Siro. E io sono andato lì a fare un provino, mi hanno preso per giocare a calcio in questa squadra, dovevo poi firmare il contratto. E nel ritorno ero su un pullman, ero su una filovia a Milano da 91, e io ho cominciato, lo Spirito Santo mi ha ripreso dalla coscienza, ho cominciato a piangere. Credo che l'avevo raccontato, se ricordo bene. E una signora abbastanza avanti nell'età mi si è avvicinata e pensava che io piangevo perché avevo avuto una delusione, qualche ragazza si è avvicinata per consolarmi. E ho detto a questa donna, no, non c'è tutto un altro problema. Lo Spirito Santo mi ha detto vergognati, i tuoi fratelli sono radunati lì e tu sei andato a giocare a pallone. Hai preferito il pallone alla mia presenza, che ho dato la mia vita per te. Quando sono sceso da fuori avevo tutta la borsa, scarpe, calzettoni, pantaloncini. Come ho trovato un sacco di cotoniera, ho buttato tutto dentro. Ho detto, Signore, mai più, nel 74, mai più succederà questo. E mai più è successo. Il Signore, prima di tutti, prima di mia moglie, prima dei miei figli, prima del lavoro, prima di tutti, Dio non è secondo a nessuno e Dio mai occuperà nella nostra vita il secondo posto, mai. O ha il primo posto o non ha nessun posto, anche se siamo figli di Dio. Dio non darà la sua gloria ad un altro, mai. Dio è il Signore e non sarà mai un Signore di serie B. Allora inizieranno le benedizioni, quando la nostra vita è nelle sue mani completamente. Giuda non ha capito questo, non l'ha voluto ascoltare. E cosa succede nella quarta fase? Guardate il versetto 27, guardatelo bene questo versetto 27. Allora, guardate, dopo il boccone, Satana entrò dentro di lui. Per cui Gesù gli disse, quello che fai, fallo presto. Qual è stata la prima fase? Cosa ha fatto Satana nella prima fase? Un giovane lo vuole dire? Qual è stata la prima fase? Ha parlato al cuore. Adesso che cosa è successo? Gli è entrato dentro. Il cuore è aperto. Ecco che entra dentro. L'hai visto, fratello? Piano piano. Piano piano. In campo. Parla. Poi continua a parlarci. Ma guarda, è vero, no, non è che non è così, però ci sono valori nella vita che sono importanti, sono più importanti delle cose di Dio, i valori della vita. I soldi non piovono dal cielo se non lavori.
Avete mai sentito che i soldi non piovono dal cielo?
E
giusto che tu vai a trovare i tuoi genitori, ma cosa fai che c'è la donanza? Una moto ogni tanto!
Quanti è fuori passare? Volevo una dimostrazione nel libro dell'Esma, non so se l'ho già detto. Nel libro dell'Esma, andate nel capitolo 8 del libro dell'Esma. E dopo diverse piaghe, Faraone manda a chiamare Mosè. Ho capito. Vai a offrire il sacrificio all'Eterno, però rimane nel paese. Il compromesso col mondo. E Mosè dice no, non si fa così. E Faraone li caccia. Dopo alcune altre piaghe, li manda a chiamare ancora Mosè e Aronne. Ho capito, io ho peccato contro il Signore. Ha detto Faraone. Andate a servire il Signore. Ma aspetta un attimo, chi entrerà con voi? Cosa ha risposto Mosè? Andremo noi, i nostri figli, le nostre mogli, i nostri vecchi, i nostri bambini, andremo tutti. Che dice Faraone? No, no. Andate voi uomini, no? Guardate in adunati, viene il marito, ma la moglie può anche stare a casa, che viene a fare? A cosa serve la donna? Ma può fare la calzetta, che andasse a cucinare, non serve niente. Non fanno così? Ecco Satana che parla. E Mosè dice no. Non si fa così. Vi ho citato il capitolo 10, sempre nel capitolo 10 dell'Esodo, ve lo leggerete, non vi do i passi, sempre nel capitolo 10 dell'Esodo, Faraone manda a chiamare un altro volta Mosè, ho capito, sbagliato. Andate voi, i vostri bambini, i vostri vecchi, le vostre, andate tutti! Ma questo bisogna lasciare in Egitto, figure del mondo. Lasciate i vostri beni, le armenti, le pecore, no? I greggi vuoi, lasciateli qua! Nel mondo queste cose. E Mosè dice no, quello che Dio ci dona, dice Mosè, servono per due ragioni: per vivere dignitosamente e per servire il Signore. In Egitto neanche l'unghia lasceremo. Che messaggio, fratelli, vi toccano queste cose? No, vi dicono qualcosa? No, i soldi sono una grande cosa, ma possono essere dei cattivi padroni e possono schiavizzare se non sono per la gloria di Dio. Guardate Giuda, state a parlare tanta sicura della gente, alla fine quando Giuda ha aperto il cuore, non ha ascoltato la voce del Signore, Satana è entrato dentro di lui. E sapete come si chiama questo? Perdonatemi se ve lo dico, usciranno due libri su questo che hanno come titolo Un punto di non ritorno. C'è un momento nella vita di una persona dove non c'è più niente da fare. Si chiama punto di non ritorno. E voglio darvi qualche esempio. Seconda Cronica 36, versetti 15 a 17. Il Signore parla al suo popolo, gli manda messaggeri, gli manda i profeti, gli manda tutto, e questo popolo disprezza la parola, disprezza i servitori di Dio, i profeti di Dio, li disprezza. E l'ultima frase che abbiamo nel versetto 17 dice proprio così: finché arrivò che non ci fu più nulla da fare, Dio li caccia fuori e li getta 70 anni a Babilonia. Tutti i sabati vengono rispettati, tutti i tempi che il popolo non ha avuto, un punto di non ritorno. In una delle predicazioni di mio figlio, io lo dico sempre, forse lo vedete anche qua, lui dice: Dio non paga tutti i sabati, ma quando paga, paga per tutti i sabati. Quando tira la linea il Signore, paga quegli interessi. Un punto di non ritorno. Guardate il sacerdote Giudicelli, quante volte il Signore gli ha parlato. Che cosa c'è? Qual era il peccato che faceva da traino alla vita di Eli? Amava i figli più del Signore. Alla fine, come è finito? Tu non mi servirai più. Né tu, né tutta la tua discendenza mi servirà più. Il Signore l'ha cacciato dalla sua presenza. E quando un credente arriva a non servire più il Signore, è diventato un pagano come lui. Anche se è un credente, anche se è salvato, vive come vive tutto quanto le persone del mondo, è un pagano.
come quel credente che è andato da un anziano e ha detto: fratello, pregate per me perché cerco un lavoro. Bene, pregheremo. Ma perché vuoi lavorare? Beh, per poter guadagnare un po' di soldi, no? E dopo che guadagni un po' di soldi, cosa vuoi fare? Vorrei sposare, fare una famiglia. E dopo vorrei fare dei figli, comprarmi una casa, e così sempre qualcosa. Bravo fratello, sei un ottimo gentile, sei un ottimo pagano. Il Signore non c'è. Capitolo 24 di Matteo, quando si parla degli ultimi tempi, e Gesù dice come i tempi di Noè: si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, tutte cose normali. Ma di nulla si avvede la gente del giudizio che stava arrivando. Un punto di non ritorno. E Giuda ha realizzato un punto di non ritorno. Puoi arrivare a pentirti ed essere troppo tardi. Sapete? Arrivare a pentirti ed essere troppo tardi. Voglio concludere questa riflessione. Matteo 27, quando Giuda si toglie la vita. Dal versetto 3. Matteo 27, dal versetto 3. Allora Giuda, che l'aveva tradito, guardate fratelli, vedendo che Gesù era stato condannato, non se l'aspettava. Perché Satana gli ha detto: non succederà niente, non ti preoccupare, ma anche a sta riunione non succede niente, non ti preoccupare. Vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì, riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e gli anziani, dicendo: ho peccato consegnando il sangue innocente. Ma essi gli dissero: che ci importa, pensaci tu. Ed egli, buttati i sigli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Si può arrivare anche al pentimento ed essere troppo tardi. Io ho avuto un fratello che mi ha parlato del Signore, convertito 4 anni prima di me. Ad un certo punto della sua vita si è allontanato dal Signore. Per 24 anni si è allontanato. Ha perso tutta la sua famiglia, 5 figli. Uno si è convertito con me qualche anno fa, via email si è convertito. Quando si è pentito ed è tornato, ha chiesto perdono, ha vissuto ancora un anno, poi è morto di leucemia. E io tutte le volte che andavo a trovarlo, soprattutto in questa situazione, mi stringeva la mano e diceva: non fare come ho fatto io, mi sono lasciato ingannare da Satana. Per 24 anni adesso sto morendo. Una cosa triste. Quattro figli non credenti che hanno a loro volta dei figli che non vogliono ascoltare. I miei parenti che andavano in adunanza e per lo scandalo suo le mie sorelle non sono più andate in adunanza. Lui mi ha detto: predica queste cose, dille queste cose. Che cosa significa arrivare ad un punto di non ritorno? Se Dio ci ha parlato oggi, c'è ancora speranza. Ma se noi resistiamo, possiamo arrivare ad un punto dove non c'è più speranza. E anche se siamo dei figli di Dio, saremo costretti a mangiare quel frutto amaro delle nostre scelte. Giosafat, abbiamo citato prima, è vero? Studiate il capitolo 17 di Giosafat, quel libro che abbiamo scritto, gli occhi aperti sulle cattive compagnie. Leggetelo. Guardate che caratteristica aveva quest'uomo Giosafat, come pochi re.
un uomo che amava la parola, un uomo che seguiva le direzioni di Dio, si è imparentato con Acab.
Dio lo rimprovera, Dio alla fine gli fa grazia, perché quando va in guerra e viene ingannato da Acab, lui grida e il Signore lo soccorre. Cosa fa ancora Giosafat?
Ancora una volta, nel capitolo 18, si fa alleanza con il figlio di Acab. E quanto il profeta Jehu, nel capitolo 19 di Seconda Cronica, gli va a parlare, dice: il Signore, perché tu hai fatto alleanza con un empio, hai amato ciò che Dio odia, e il Signore ha disperso tutte le tue opere. Sei arrivato ad un punto di non ritorno.
Quante serie, fratelli, eh? Serve la cosa. Io spero di avervi detto qualcosa che non so, semplicemente che vi possa essere utile. Consacriamo la vita a Dio, fratelli. La cosa più bella che un credente può fare è consacrarsi a Dio. Non c'è niente di più importante. E il Signore è un gran perdonatore, dice Isaia 55. Ma non approfittiamo della pazienza di Dio, perché potremmo trovarci nel punto di non ritorno. Grazie per la vostra pazienza, grazie di tutto. Vi porterò nel cuore, porterò anche i vostri saluti alla Chiesa di Villa Martese. Amen.
Amen. Amen.